Il tema che affronteremo in questo numero, evoca, io direi quasi inevitabilmente, visto il momento storico, argomenti attualissimi come quello del caro bollette e la loro incidenza, sui contratti, sui bilanci degli enti locali. Si tratta di questioni che concernono la materia contrattuale dei comuni, ma che sono anche l'indice incontrovertibile di una diversa prospettiva da cui occorre porsi per valutare la tenuta degli equilibri degli enti locali, già messi a dura prova a seguito della prima ondata emergenziale che sono ancora più a rischio ora. L'attuale situazione emergenziale sanitaria e l'aumento dei costi delle materie prime e delle energie hanno prodotto una serie di effetti negativi sull'economia e sui contratti pubblici, inducendo lo stesso legislatore a una serie di interventi per assicurare la funzionalità degli apparati pubblici. La pandemia sanitaria e l'eccezionale contingentamento rialzo del costo delle materie prime da un lato, l'esigenza di accantonare necessariamente risorse per far fronte agli aumenti tariffari e di costi dall'altro pone l'operatore comunale e il decision maker una serie di problematiche non facili da risolvere. L'interdipendenza tra ius variandi del bilancio e ius variandi dei contratti, che nel bilancio dell'ente locale incidono sia in parte corrente sia in parte capitale, rappresenta quindi il tema della nostra analisi e diviene il precipitato logico della correlazione tra fenomeno gestionale, in questo caso contrattuale, e fenomeno finanziario, nello specifico la variazione di bilancio, cui fanno da sfondo le preziose riflessioni e i vari contributi degli autori che ospitiamo. Quindi i due temi fondamentali dello ius variandi da un lato e dall'altro invece anche il tema dei debiti fuori bilancio e della copertura di questi debiti ulteriori. Il primo problema quindi è rappresentato dai rapporti ad appalto sorti antecrisi e travolti dalle sopravvenienze nel corso dell'esecuzione, grave compromissione dell'equilibrio originario dei contratti, che intuitivamente causa gravi difficoltà economico-finanziarie, organizzative per gli appaltatori, ma anche per gli stessi committenti. Insomma, c'è uno stress molto forte di carattere economico, proprio anche attenzione a sopportare il rischio della non ultimazione delle opere. E quindi per ciò che concerne gli investimenti, e soprattutto in primis il PNRR, è chiaro che il legislatore ha operato, e questo è comprensibile, la riesumazione di istituti come la revisione prezzi, che si pensava di essere abbandonati per sempre con il codice del 2016, o come vedremo anche mediante il nuovo istituto delle compensazioni. Quindi la fotografia che cercheremo di fornire in questo numero restituisce quindi un quadro assolutamente fluido rispetto al passato, in ordine al quale l'esigenza di tener conto delle sopravvenienze ha già trovato punti di emersione sia con i contratti passivi che con i contratti attivi, segno di adeguamento alle istanze di una società in divenire o, se volete, in variazione. E naturalmente con un indispensabile sforzo di semplificazione che cerchiamo di operare all'interno del numero e ovviamente con tutte le approssimazioni dovute al poco tempo e spazio a disposizione, gli interventi di riforma possono essere compendiati in questi termini, con queste coordinate normative di fondo. Ovviamente l'aspetto relativo alle modifiche normative in materia di appalti, interventi ad hoc da parte del legislatore d'urgenza, il fatto in particolare, già qui abbiamo fatto cenno, della modifica dell'articolo 106 del decreto 50 2016 a proposito della revisione prezzi, in cui cioè c'è una chiara filosofia di fondo: tutelare l'interesse pubblico alla prevedibilità dei costi delle commesse pubbliche, privilegiando in tal modo l'interesse finanziario dell'amministrazione. Ora, invece, come è noto rispetto alla precedente ratio della norma a cui faceva riferimento questa filosofia e il contributo di Massimiliano Alesio, ora mette in evidenza come viene reintrodotto come obbligatorio questo istituto, ma che garantisce anche un equilibrio sinallagmatico del contratto in chiave dinamica in favore anche del privato e tutelando solo secondariamente l'interesse a stazione appaltante. Insomma, cambiano gli scenari economici, cambia la disciplina contrattuale e naturalmente questo viene considerato uno dei temi fondamentali di questo intervento da parte del legislatore. Legislatore che naturalmente mette in rilievo anche alla luce della direttiva europea, lo mettiamo in evidenza, il fatto in particolare che questo è un sistema, è un meccanismo che consente quello ius variandi a cui si faceva cenno in precedenza, un riequilibrio che naturalmente va a modificare quel principio dell'immodificabilità dei contratti. Ecco che allora mi preme comunque sottolineare in questa sede che in ogni caso il riequilibrio non può risolversi un automatismo perfettamente ancorato a ogni variazione dei valori delle materie prime, che praticamente lo farebbe diventare una sorta di clausola di indicizzazione. È quello che ci dice la giurisprudenza amministrativa, che quindi insomma, occorre anche circoscrivere questo istituto nei giusti confini, che nel lavoro di Stefano Usai e di Massimiliano Alesio, nei lavori rispettivi, viene ad essere messo in evidenza. Ma un altro problema non riguarda solamente quello funzionale, il momento funzionale del contratto, ma anche quello genetico, cioè il caso della revoca dell'aggiudicazione per mancata stipulazione del contratto, che Maurizio Lucca cerca di approfondire proprio a proposito di quello che sono queste nuove eventualità a cui si pensa, non si sarebbe mai pensato di arrivare. Ecco che allora c'è un problema, ovviamente a questo correlato, di attingimento delle risorse supplementari, quindi lo ius variandi in materia di bilancio, e se queste possono essere attinte dal fondone per la parte corrente, è stato escluso da una risposta della Ragioneria Generale dello Stato, dal PNRR per la parte capitale. E a questo ultimo proposito il legislatore ha dedicato alcune disposizioni e l'opportunità di attingimento alle risorse dei fondi per la resilienza in caso di aumento dei costi, con molte disposizioni, in particolare l'articolo 23 del decreto 21 del 2022 e l'articolo 29,7 seguenti del decreto 4 del 2022, convertito in legge 25 del 2022. Insomma, abbiamo un quadro sicuramente in evoluzione, ma il problema delle risorse è un problema in cui il legislatore è intervenuto in soccorso degli enti locali col decreto energia, risorse stanziate che sono comunque palesemente insufficienti a fronte di costi energetici ordinari stimabili fra i 1.600 e i 1.800 milioni di euro, come messo in evidenza dall'ANCI. Allora, quindi c'è da chiedersi, e questo ce lo chiediamo anche all'interno del numero, cosa succede se il quadro finanziario e le risorse messe a disposizione nel bilancio dell'ente locale possa ugualmente risultare insufficiente, cioè se i contratti di utenza per gas e energia richiedono maggiori risorse di quelle preventivate. In questo senso, a evitare che il corrispettivo del contratto, non solo quelli di durata, subisca nel corso del tempo aumenti incontrollati, tali da sconvolgere l'assetto sinallagmatico, sappiamo già che sono ci sono stati interventi della Cassazione, l'utilizzo della clausola generale di buona fede, del principio costituzionale di solidarietà, avevano già messo in evidenza questa dinamica relativamente in particolare ai contratti attivi, ma l'esigenza di un riequilibrio, a mio modo di vedere, potrebbe concernere gli stessi contratti passivi. L'argomento approfondito in particolare dall'articolo di Maria Letizia Viola, che mette in rilievo questa importanza dei fattori che incidono sul corretto esercizio degli ius variandi, ma anche gli elementi relativi alla rinegoziazione del rapporto appalto pubblico e privato in relazione all'eccezionale aumento del costo delle materie prime viene evidenziato dal lavoro di Alessandra Pradella. Allora, cosa succede se nemmeno l'operare di questi strumenti consente di mantenere in equilibrio non solo l'assetto negoziale, ma anche il bilancio stesso dell'ente locale? E quindi io penso che è ragionevole presumere che vi sarà l'emersione di una bassa debitoria per ragioni di carattere finanziario e di copertura delle spese relative. E questo è quindi facile e agevole a questo punto comprendere il motivo dell'ulteriore approfondimento ospitato in questo numero circa l'argomento di debiti fuori bilancio, inteso come risposta ordinamentale che vuole rispondere quindi agli eventi eccezionali, imprevisti e imprevedibili in termini di vulnus agli equilibri di bilancio stesso. C'è un articolo molto interessante di Rossana Minino che mette in evidenza come nell'ambito della procedura straordinaria di conduzione del debito all'unità di bilancio la fattispecie relativa all'acquisizione di beni e servizi, come in questo caso, attuata in violazione di una normativa contabilistica di riferimento, è comunque insomma non sempre univoca, proprio perché c'è un'interazione della normativa con le regole di matrice civilistica. Anzi, è noto a questo proposito che, secondo un costante orientamento della giurisprudenza, le norme contenute nell'ordinamento di contabilità pubblica operano su un versante diverso e parallelo rispetto ai principi che governano il giudizio civile concernente l'accertamento di situazioni creditorie nei confronti dell'amministrazione pubblica. Ma proprio per questo la compresenza nel procedimento funzionale a riconoscere alla legittimità dei debiti fuori bilancio di profili civilistici e pubblicistici, ma anche la descritta correlata alterità di disciplina, compendi efficacemente questo momento di intersecazione tra questi profili, ai quali non sono estranei i momenti di ricaduta concreta in termini di responsabilità, e che vengono affrontati nel puntuale contributo di Alberto Mingarelli. Insomma, il tema dei debiti fuori bilancio viene ad essere ricostruito in modo ampio, naturalmente, e peraltro l'articolo di Rossana Minino ricostruisce questo istituto e approfondisce anche le correlate questioni della responsabilità contrattuale dell'amministratore, funzionario dipendente che ha consentito questa fornitura. Insomma, ci sono tutta una serie di problematiche, però io credo che in questa sede sia opportuno rammentare che non sempre è necessario, cioè in casi che abbiamo appena ricordato, di lievitazione della spesa delle utenze per il maggior costo dell'energia e di contestuale emersione in fattispecie debitorie, ricorrere all'istituto di riconoscimento di debito. E anzi, secondo il nostro modesto avviso, è molto più appropriato ricondurre la fattispecie alla diversa ipotesi delle cosiddette passività pregresse, le quali, come è noto, si pongono all'interno di una regolare procedura di spesa e costituiscono debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all'esercizio della loro manifestazione. Si collocano quindi all'interno di una procedura ordinaria di spesa, laddove evidentemente le risorse siano insufficienti, accompagnata da un'eventuale variazione di bilancio. Insomma, le passività pregresse derivano da impegni contabili assunti nel rispetto delle regole contabili, ma che non risultano sufficienti a far fronte alla spesa in modo integrale, ed è proprio questo il caso a cui probabilmente approderanno fattispecie di questo genere. Insomma, questo ius variandi naturalmente richiede un'analisi ben specifica, sia sotto il profilo contrattuale, sia sotto il profilo finanziario, sia sotto il profilo degli strumenti volti a fare emergere queste situazioni in nome di un bilancio che deve rimanere in equilibrio e che, come è noto, è un vero e proprio valore ordinamentale, tale da far ritenere alla stessa Corte Costituzionale di qualificarlo come bene pubblico. E nel numero ospitiamo anche il consueto approfondimento a cura di Francesco Modafferi sulla tematica della riservatezza dei dati personali, in questo caso dedicato ai profili soggettivi di incompatibilità e conflitto di interessi del responsabile della protezione dei dati, ma anche al commento relativo alla recentissima pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui la raccolta dei dati personali da parte dell'amministrazione tributaria deve rispettare i principi di protezione contenuti nell'articolo 5 del regolamento. E conclude il numero la rubrica di carattere operativo a cura di Marcel Bank, che contiene proprio uno schema che attiene allo ius variandi in materia contrattuale. Allora, buon lavoro e buona lettura.